ingegneria, quindi sapete benissimo, no? Che qualsiasi ricerca noi facciamo, empirica, sia qualitativa che quantitativa, è possibile realizzarla nella misura in cui noi prefiguriamo a livello, se vogliamo, di indagine di sfondo, a livello di formulazione delle ipotesi, prefiguriamo alcuni meccanismi di funzionamento della società. E soltanto se abbiamo questa prefigurazione possiamo, per così dire, predisporre gli strumenti atti a verificare le nostre ipotesi. Questo significa sostanzialmente che quando anche facciamo il lavoro semplicemente manuale della lettura di un questionario o della lettura di un tabulato di dati, in realtà quel tabulato è il risultato non soltanto di una tecnica di elaborazione dei dati, ma anche il risultato di una particolare, specifica visione della realtà sociale. Quindi è il risultato di un particolare, specifico approccio conoscitivo, paradigma conoscitivo. Con voi quindi ricostruisco sostanzialmente come si arriva al venire all'annuncio di questo nuovo paradigma, che è semplificato ma non esaurito dalla network analysis, e poi dedicheremo gli ultimi minuti per dimostrare come effettivamente, tenendo presente quelli che sono i fattori sociali, i processi sociali di cambiamento, di mutamento che stiamo vivendo in questo momento, mai come in questo momento storico, il paradigma di rete si rivela essere un approccio conoscitivo particolarmente adeguato. L'ipotesi da cui parto sempre è questa: esiste una realtà e esistono degli strumenti per studiare questa realtà. Ma quando la realtà cambia, se i miei strumenti di analisi sono insufficienti, io devo cambiare la mia prospettiva, altrimenti rischio di non vedere più i processi sociali nuovi, per esempio, che sono oggetto del mio interesse. Una piccola premessa: quando è che in Italia si comincia a parlare, per così dire, di paradigma di rete, si comincia a parlare di reti? Io dico che proprio all'inizio degli anni 80 ci sono tutta una serie di segnali a livello di ricerca, ma non soltanto a livello di ricerca, che stanno ad indicare che sta lentamente, se vogliamo, maturando nuove modalità di analisi della realtà sociale. Vi semplifico. Intanto abbiamo, 1983, la prima indagine multiscopo dell'Istat. È la prima indagine in cui l'Istat rileva le reti familiari. È la prima indagine in cui l'Istat, per così dire, cerca di dare uno sguardo a quelle che sono le reti di appartenenza delle famiglie. Contemporaneamente abbiamo tutta una serie di studi che vengono sviluppati sulla famiglia secondo la prospettiva di tipo relazionale. Pensate per esempio a tutti gli studi che sono stati fatti nell'ambito delle politiche di welfare, tese a mettere in evidenza come non avesse più senso parlare di sistemi di servizi, ma dovessimo parlare di reti di servizi. E quindi in un modo o nell'altro, diciamo, il sistema delle cure dal punto di vista del welfare comincia a pluralizzarsi. Nell'ambito del lavoro sociale si comincia a parlare di mappatura delle reti, di intervento in rete, vale a dire comincia a diffondersi in Italia una terminologia che fa proprio riferimento al tema della rete, della reticolarità, dei contesti di appartenenza. Nello stesso tempo, negli anni 80 in Italia, si comincia a diffondere, prima era pressoché sconosciuta, la letteratura sulla network analysis. In quegli anni ci sono modelli, sono stati pubblicati dei libri, numeri monografici di riviste, proprio sul tema di questa nuova tecnica di elaborazione dei dati. Partiamo da questo contesto e quindi ci poniamo l'interrogativo. Il nostro obiettivo è quello di capire sostanzialmente se l'analisi strutturale, la network analysis, rappresenta un nuovo paradigma, un nuovo approccio conoscitivo nell'ambito delle scienze sociali, in particolare nell'ambito della sociologia, ovvero se la network analysis è soltanto un insieme di tecniche o di nuove teorie, verificate ovviamente empiricamente, con strumenti di rilevazione specifici, non riproducibili per esempio alle indagini campionarie che prendono come unità di analisi il soggetto. Per poter rispondere a questo interrogativo, con l'obiettivo appunto di sondare più da vicino il background teorico sottomesso all'analisi strutturale, faremo una riflessione che mira, per così dire, a mettere in evidenza quelli che sono i dati di tipo teorico, di tipo filosofico, di tipo epistemologico, che in un modo o nell'altro vengono, per così dire, portati alla luce e disvelati dall'analisi strutturale. Vale a dire, io parto dall'ipotesi che la network analysis ha avuto tanto successo anche perché rappresenta un modo nuovo e diverso di porre domande su come e perché funziona la società. Questo modo diverso, paradigma quindi, approccio, si riconnette direttamente alla tradizione sociologica di Zimmer e von Wiese, che elencano ad oggetto della sociologia e del sociale la relazione sociale, i sistemi di interdipendenza concretamente attivi in specifici spazi sociali. Sistemi di interdipendenza sono le strutture. Come dicevo, la novità dal fatto che oggetto della riflessione non sono separatamente e a seconda delle prospettive di analisi i sistemi sociali, l'azione dotata di senso, il complesso per esempio delle motivazioni individuali, delle spinte individuali, tutte le forme per esempio della ritualizzazione dei comportamenti, della generalizzazione e istituzionalizzazione delle norme, perché nella tradizione classica si è sempre ritenuto, no, che questi sistemi in un modo o nell'altro condizionassero il comportamento umano. Oggetto dell'analisi invece, per l'analisi strutturale, l'agente in interazione che agisce, produce e riproduce con il sistema, con l'azione, il sistema di interdipendenza di cui fa parte. Questo modo di porre delle domande non è soltanto tipico dell'analisi strutturale. Non tanto nel mio libro, ma se prendete il manuale di Collins di sociologia generale, per esempio Collins fa un'ampia presentazione della teoria dello scambio per dimostrare come effettivamente la teoria dello scambio ragiona in termini di relazioni sociali, ma soprattutto per quanto riguarda la realtà sociale in Italia abbiamo la teoria relazionale che in un modo o nell'altro sono dei modi, propongono dei modi diversi di analisi, studio e comprensione dei fenomeni sociali che appunto non possono più essere spiegati come componenti di un sistema ordinato e genericamente, per così dire, strutturato. L'importanza della network analysis deriva dal fatto, a mio avviso, che ha contribuito a fare maturare una nuova rappresentazione del sociale e quindi in un modo o nell'altro, negli anni 80, e questo succedeva negli anni 70, negli Stati Uniti d'America, il tema della analisi strutturale ha riaperto il dibattito fra micro e macro, vale a dire, in un modo o nell'altro, posto il problema di che cosa debba essere oggetto di studio della sociologia. Macro abbiamo i sistemi, micro abbiamo le, per così dire, l'azione dotata di senso, Durkheim, Weber, le due tradizioni sociologiche, e in un modo o nell'altro, invece con l'analisi strutturale, si è cominciato a riflettere criticamente su questi due approcci e quindi in un modo o nell'altro si è proposto di cominciare a vedere la realtà sociale come una rete e il comportamento dell'attore sociale non come qualcosa di determinato dai sistemi di ruolo, per esempio, né un comportamento, per così dire, ispirato soltanto da dimensioni di tipo volontaristico, ma un comportamento che può essere considerato considerato il precipitato delle sue sfere di appartenenza. E quindi, in un modo o nell'altro, la network analysis ha assunto la rete come metafora dell'appartenenza nelle società complesse, proprio per uno dei processi di costruzione e formazione dell'identità dell'attore sociale. Allora, quali sono adesso, qual è stato negli anni 80 il dibattito, anche negli anni 90, sulla network analysis? In realtà, appunto, si è visto che gli analisti strutturali hanno prodotto tantissime ricerche, tantissimi studi, tuttavia nel momento della massima diffusione del network analysis, in un modo o nell'altro gli elementi empirici, i risultati delle ricerche tendevano, per così dire, a prevalere rispetto alla dimensione di tipo teorico, rispetto alla dimensione di tipo, se vogliamo, epistemologico. Questo significa che, io dico, si cominciava a diffondere la consapevolezza che per comprendere e spiegare alcuni fenomeni sociali, alcuni processi, l'analisi strutturale funzionava, anche se non sempre era chiaro perché funzionasse. Vale a dire, non era chiaro il rapporto tra l'assunzione di una specifica e particolare chiave di lettura della realtà sociale e i meccanismi di funzionamento della stessa realtà. E questo si intende quando molti autori dicevano e continuano a dire, mi riporto a Collins, che la network analysis è una tecnica incerta della teoria, come se il dato, se vogliamo, veramente tecnico dell'elaborazione, dell'uso di un certo tipo di statistica, fosse un qualcosa che non aveva alle spalle nessuna teoria, nessun background di riferimento. Ed infatti i primi studiosi che hanno affrontato questo tema, per esempio Collins, e poi vedremo anche Scott, in un modo o nell'altro hanno cercato di vedere se dietro la network analysis ci fosse qualcosa. E Collins, per esempio, nel suo manuale, fa tutta una serie di riferimenti, fa riferimento a Moss, a Donovan, al sistema dello scambio, fa riferimento allo strutturalismo di Lévi-Strauss, fa riferimento all'amata teoria di Blum sull'integrazione sociale, fa riferimento a tutti gli studi di Linna sulla mobilità sociale, e in un modo o nell'altro però arriva a dire che tutti questi studi hanno inaugurato un filone di ricerche che hanno, diciamo, profondamente arricchito la strumentazione tecnica, se vogliamo, del sociologo. Tuttavia, come dice lo stesso Collins, questi, diciamo, i risultati di queste ricerche non sono stati rifondati dalla network analysis, per il motivo semplicissimo che in fondo che Collins continua a credere, a pensare che la network non sia altro che una versione tecnica, proprio di pura statistica, più raffinata lo strutturalismo di Lévi-Strauss, o piuttosto della teoria dello scambio di Moss. Quindi in un modo o nell'altro Collins dice: siamo in una situazione in cui di fatto l'apporto teorico della network è ancora debole, ecco, e se vogliamo trovare proprio qualcosa che la giustifichi dobbiamo fare riferimento a autori come Lévi-Strauss. Nel 91 Scott scrive proprio un libro introduttivo sulla social network con l'obiettivo di farne un manuale molto molto semplice e molto divulgativo. E se qualcuno di voi ha presente la parte del testo che del mio manuale, del mio libro, in realtà Scott prevede, vedete, due ambiti di riferimento. Da una parte mette la teoria della Gestalt e dall'altra mette la struttura, lo strutturale, il funzionale strutturalismo dell'antropologia. E quindi dice, insomma, dalla Gestalt nasce la sociometria, nascono gli studi sulle dinamiche di gruppo e si sviluppa poi la teoria dei grafi. In un modo o nell'altro dalla Gestalt derivano si influenzano anche Warner, Mario e Omas, così come l'analisi strutturalista di Gluckman vede una sua prima applicazione in termini relazionali in Barnes, Bott, Nadel, sino arrivare a Nietzsche, che è un antropologo inglese, che fonda appunto la scuola antropologica di Manchester, e quello che dice che noi dobbiamo studiare la realtà sociale non rilevando le caratteristiche degli individui, ma rilevando, per così dire, le caratteristiche strutturali delle reti di appartenenza. E in un modo o nell'altro poi abbiamo tutti gli strutturalisti di Harvard che in un modo o nell'altro fanno una sorta di summa, no, di tutti gli stimoli che vengono a tutte queste varie sollecitazioni e producono appunto la social network, come se fosse un pacchetto statistico, ecco, molto, se vogliamo, nudo dal punto di vista teorico, che aiuta a trovare misure statistiche più adeguate per delle sollecitazioni che venivano dalla Gestalt e quella che erano ancora mal rimaste da uno stato descrittivo e non erano state operazionalizzate in termini statistici, in termini matematici. Quindi vedete, qui abbiamo, l'abbiamo già visto, quindi dicevo, la social network analysis sarebbe per scopo una sorta di precipitato delle influenze e delle connessioni che uniscono le due linee verticali, Gestalt e la tipologia anglosassone. E poi dice al nostro scopo, c'è White, l'Università di Harvard, è il primo che in un modo o nell'altro veramente ha sviluppato le basi matematiche della struttura sociale e quindi ha fuso insieme le intuizioni centrali dei suoi predecessori non alimentari ed aver quindi creato una sintesi. Cosa possiamo dire? Infatti dice il nostro Scott, diciamo, gli argomenti di White e quel tutto il lavoro dei ricercatori anglosassoni hanno, per così dire, unito in un complesso che cresce sempre di più, hanno costruito un framework coerente che si arricchisce continuamente relativi alla social network analysis. Vedete, rimane sempre il termine analysis, proprio per sottolineare la dimensione di, diciamo, empirica di rilevazione, come dire, la social network analysis è un qualcosa che consente di tradurre in termini matematici, teoria di grafica, delle relazioni sociali che in un modo o nell'altro io non riesco a cogliere con altri strumenti. Allora, questo è, diciamo, il contesto teorico. In realtà, per esempio, se riteniamo per valida l'ipotesi interpretativa della genesi della network analysis di Scott, possiamo dire che in realtà Scott finisce per considerare la network analysis come un qualcosa che si inserisce pienamente nel livello micro della ricerca. È vero che si parla di relazioni, ma in realtà il punto di partenza è sempre l'individuo e le proprietà di tipo individuale. In altri termini, lo sforzo che fa Scott di ricostruire il background teorico degli analisti strutturali finisce per confinare in fondo l'analisi strutturale all'interno del, diciamo, dell'approccio micro della sociologia. L'ipotesi che io faccio è questo: se in realtà, diciamo, le categorie interpretative di tipo relazionale sono le più adatte a studiare, vedremo, una realtà, una società che è sempre più relazionale, la possibilità per la network analysis di transitare dal piano della pura tecnica al piano della teoria dipende dalla sua capacità, per così dire, di fare riferimento, di ascriversi o di riconoscere, se vogliamo dal punto di vista epistemologico, un aggancio teorico ed epistemologico o globale sull'intera realtà sociale e non soltanto sui singoli aspetti e sui fenomeni. E qui diciamo è la definizione di teoria complessa, di teoria relazionale della società di Donati. E quindi questa capacità appunto dell'network analysis si misura, questa sua forza, non tanto con la sua, diciamo, capacità di produrre tecniche sempre più raffinate e sempre più specifiche, quanto dalla sua capacità di presentarsi come una nuova teoria che però si inserisce all'interno di un paradigma che non è né macro né micro, ma il paradigma meso, vale a dire un modo di leggere la realtà sociale e trarre da questa lettura tutta una serie di conseguenze che non sono né tipiche della tradizione olistica né tipiche della tradizione individualista. E tipico, per così dire, di un nuovo modo di leggere la realtà che è il mondo che noi collochiamo a livello meso. Questo lo abbiamo spiegato, qui dicevo quindi la genealogia. Allora, se vogliamo, per così dire, vedere qual è, diciamo, il grande teorico della network, dobbiamo fare un passo indietro. E qui arriviamo a uno dei padri fondatori della sociologia, Georg Simmel. È un pensiero, quello di Georg Simmel, che è stato per un quasi un secolo più apprezzato dai filosofi che non dai sociologi. Ha avuto una vita, diciamo, accademica piuttosto complessa ed elaborata, in quanto alla fine della sua, diciamo, carriera, al di fuori dell'Accademia, ebbe un posto nell'Accademia, ma come filosofo. In realtà, per esempio, Simmel è quasi contemporaneo di Durkheim, un po' più giovane, contemporaneo di Weber, e quindi, come vedete, all'inizio della sociologia noi abbiamo già le tre matrici che hanno origine del modo specifico e peculiare della sociologia di fare conoscenza. Abbiamo la matrice macro, Durkheim, la coscienza collettiva, il sistema che produce l'individuo. Sul lato versante abbiamo il nostro Weber, ciò che è reale, ciò che esiste, è soltanto l'azione totale di senso e quindi è, diciamo, il punto di partenza dell'essere l'individuo, l'attore sociale. Simmel invece sosteneva che il punto di partenza dovesse essere l'uomo in interazione. Bene, Simmel dice che diciamo l'intuizione che l'uomo è in tutta la sua essenza e in tutte le sue manifestazioni, queste sono citazioni testuali, determinato dal fatto di vivere in azione reciproca con altri uomini, deve condurre ad una nuova forma di considerazione in tutte le cosiddette scienze dello spirito. Ma la divergenza simile non è più possibile spiegare i fatti storici nel senso più ampio della parola, cioè i contenuti della cultura, i tipi di economia, le norme della moralità, partendo dal singolo uomo, dal suo intelletto o dai suoi interessi, e dove ciò riesce ricorrere subito a cause metafisiche o magiche. E qui abbiamo, in un modo o nell'altro, partendo dal nuovo simbolo, l'azione del padre di senso, vedete, e quando dice dove ciò non riesce, ricorrere subito a cause metafisiche. La colpa è della società. Se questo succede è perché c'è un fatto sociale antecedente che lo determina. Questo è un discorso tipico di Durkheim. Piuttosto noi preghiamo di comprendere i fenomeni storici in base all'agire reciproco e all'agire in comune degli individui, in base alla somma e alla sublimazione di innumerevoli contributi individuali, in base al concretarsi delle energie sociali in formazioni che stanno e si sviluppano al di là dell'individuo. Questa è la dimensione meso. Georg Simmel, la società esiste laddove più individui entrano in azione reciproca. Quest'area reciproca sorge sempre da determinati impulsi, le motivazioni, o in vista di determinati scopi, le finalità. E quindi però dice sì, impulsi erotici, religiosi o semplicemente associati, scopi di difesa o di attacco, di gioco e di acquisizione, di aiuto e di insegnamento, nonché innumerevoli altri, fanno sì che l'uomo entri con altri in una coesistenza, in un agire l'uno per l'altro, con l'altro e contro l'altro, in una correlazione di situazioni, ossia che esercita effetti sugli altri e ne subisca da altri. Queste azioni reciproche significano che dai portatori individuali di quegli impulsi e scopi sorge un'unità, cioè appunto una società. Dice Zimmer, né la fame o l'amore, né il lavoro o la religiosità, né la tecnica o le funzioni, i risultati dell'intelligenza costituiscono ancora una associazione, costituiscono un'associazione soltanto quando strutturano la coesistenza isolata degli individui uno accanto all'altro in determinate forme di coesistenza con e per l'altro, le quali rientrano sotto il concetto generale dell'azione reciproca. Adesso non voglio andare avanti con Simmel, perché poi trovate nel libro, vedete, l'associazione è dunque la forma che si realizza in innumerevoli modi diversi in cui gli individui raggiungono insieme un'unità sulla base di quegli interessi che possono essere sensibili, ideali, momentanei o durevoli, e nell'ambito del quale questi interessi si realizzano, vale a dire l'associazione, il mettersi insieme e lo strumento attraverso il quale gli impulsi, gli interessi, le motivazioni di tipo individuale si attualizzano e vengono, per così dire, prese in considerazione. E dice Zimmer, che entra per esempio, già entrano alcuni elementi che verranno poi ripresi, quindi qua anche implicitamente dalla network analysis, in ogni fenomeno sociale esiste un contenuto, perché una relazione può essere economica, una relazione può essere familiare, una relazione può essere di lavoro, una relazione può essere matrimoniale, una relazione può essere di tipo religioso, ed una forma che costituiscono una realtà unitaria. E dice Zimmer che se delle motivazioni si occupa la psicologia, se dei contenuti si occupano le singole discipline, l'economia, il diritto, la teologia, oggetto della sociologia sono le forme, di cui l'aggettivo di formale riferito alla sociologia di Zimmer. E le forme non sono delle astrazioni, sono società in re. Quando parliamo del formalismo di Zimmer si dimentica che infatti lui sta parlando di questa, cosa diceva? Quando due uomini interagiscono lì c'è la società. Quindi per Zimmer la societas, l'associazione, è un qualcosa che esiste in me. Quindi dice Zimmer, in tutti i gruppi umani, anche i più diversi, è possibile ridefinire medesimi modi formali di atteggiamento reciproco degli uomini. Per esempio, abbiamo, quali sono questi principi? Sovraordinazione e subordinazione, concorrenza e imitazione, divisione del lavoro, formazione dei partiti, rappresentanza e, per esempio, il fatto che ci sia un raggruppamento che sia, secondo l'espressione, per esempio, della network analysis, bonding, bridging, nello stesso tempo, così moltissimi altri aspetti, si ritrovano in una società statale, in una comunità religiosa, in una banda di congiuranti e in una associazione, in una scuola artistica e in una famiglia. Come dire che abbiamo una molteplicità, se vogliamo, di contenuti, e lo dice, per quanto diversi possono essere gli interessi che possono avere diverse associazioni, le forme in cui si attuano possono essere le medesime, così come lo stesso interesse può configurarsi in associazioni di forma molto differente. E qui, per esempio, Simmel fanno alcuni esempi, dice, per esempio, l'interesse economico in alcuni casi si realizza mediante la concorrenza, in altri mediante, per esempio, la cooperazione pianificata. Per esempio, per quanto riguarda diciamo, gli interessi che sono alla base delle relazioni tra i sessi, noi ci rendiamo conto che questi interessi sono soddisfatti da molteplicità di forme familiari, così come, per esempio, il contenuto di una i monasteri, i conventi, o a rendere quelle centralistiche. Pensate tutto il processo, per esempio, di istituzionalizzazione del carisma che Weber fa per spiegare l'origine, se vogliamo, della Chiesa come organizzazione cattolica. Compito della sociologia è comprendere e spiegare gli elementi ricorrenti in associazioni disparate dal punto di vista dei contenuti, ovvero rendersi conto, capire per quale motivo, per esempio, alcuni impulsi hanno dato luogo a forme di associazioni diverse o forme di associazioni simili. Vado avanti adesso con Zimmer per mettere in evidenza altri due elementi. E poi passiamo direttamente a Fondisse per non perdere tempo. Il discorso di Zimmer è rilevante perché appunto non soltanto appunto, quando parla di forma fa riferimento, per così dire, a delle strutture di relazioni che nascono per il conseguimento di determinati fini. Ma la cosa rilevante del pensiero di Zimmer è che in un modo o nell'altro ci aiuta a capire perché la società è sempre più relazionale oggi e perché oggi forse il paradigma di rete è quello che meglio ci aiuta a comprendere i fenomeni sociali, è una cosa che Zimmer aveva intuito. Lui dice in fondo oggi l'identità dell'attore è posto nel punto di intersecazione di una molteplicità di sfere di appartenenza. Ma questo è il risultato di un processo storico che ha fatto sì che le organizzazioni sociali, le società, passando dal semplice al complesso, si sono, uso un termine che il nostro Zimmer non avrebbe mai utilizzato, si sono differenziate producendo un numero sempre più alto di cerchie sociali, di strutture di appartenenza. Per Zimmer, diciamo, il numero delle associazioni, il numero delle cerchie sociali presenti in una società è, per così dire, un indicatore del sviluppo, del livello di sviluppo di quella società. Così come dice, un bambino quando nasce è inserito in un'unica cerchia sociale, che è quella dei suoi genitori, e man mano che cresce entra in strutture di appartenenza sempre più complesse. E in un modo o nell'altro, appunto, quando è adulto, avrà una identità che è il risultato della sua capacità di, per così dire, muoversi fra più cerchie sociali di appartenenza. Il discorso, ecco, quindi questo per ribadire come in fondo per Zimmer il formale non è qualcosa di astorico, anzi è una formazione, diciamo, sociale completamente realizzatasi. Poi vedete il nostro Zimmer introduce alcuni concetti che vengono ripresi. Vedete la dualità, quindi abbiamo destabilizzazione, integrazione, conflitto, costruzione, libertà, dominio, subordinazione. Abbiamo lo spazio, che sono le dimensioni spaziali delle forme, il numero, vedete, il numero delle associazioni è molto rilevante, perché appunto il numero delle associazioni è direttamente proporzionale alla riastrazione e spesso la realizzazione delle relazioni sociali. Così come è importante appunto il numero delle associazioni come misuratore del livello di civiltà in una società. Il discorso dello Stato. Altro concetto fondamentale, cerchia sociale. Per indicare un'unità, associazione, aggruppamento, ogni cerchia sociale è definita dalle azioni reciproche messe in atto dai soggetti sulla base di spinte, motivazioni o degli interessi di tipo individuale. Ogni cerchia sociale rappresenta una sfera di relazione differenziata sulla base di specifici contenuti che sono dati dalle spinte e dalle motivazioni. Ogni cerchia sociale ha un contenuto ed una forma. Tenete presente che poi, nella fase finale del suo pensiero, secondo me influenzato anche dall'azione di Nietzsche, Zimmer cominciò a pensare che le cerchie sociali, le forme, avessero assunto una sorta di indipendenza dalle relazioni degli uomini che l'hanno messa in atto. Ed è quindi come se, diciamo, la tragedia della cultura per l'ultimo Simmel è proprio il fatto che l'uomo moderno, ecco, è costretto a sottomettersi alle forme e alle istituzioni che in un modo o nell'altro hanno avuto, hanno assunto una autonomia rispetto, per così dire, ai soggetti che hanno dato origine proprio a queste forme e a queste istituzioni. Il secondo pensatore che tenere presente è von Wiese, il quale per esempio fu il primo che disse che l'uso dell'aggettivo formale, formalista, che lo stesso Simmel dalla sua sociologia giudica questo uso infelice e fuorviante, perché dà l'idea appunto che la sociologia di Simmel sia una sociologia, per così dire, astratta. Dice von Wiese, il dilemma individuo-società, che appunto il nostro Simmel aveva risolto dicendo che non esiste l'individuo da solo, ma non esiste la società da sola, ma laddove più individui stanno insieme, là esiste la società. Dice in un modo dell'altro, fu disse che il suo obiettivo è quello di costruire, dice specialmente, una sociologia relazionale, ovvero una sociologia dell'interumano. Anche l'obiettivo di von Wiese, in un modo o nell'altro, è quello di trovare un campo di riflessione della sociologia specifico che non fosse, per esempio, confusa, né potesse essere confusa con la psicologia piuttosto che con l'economia ed altre discipline. Il nostro von Wiese fa riferimento anche al discorso di Tennis, al volontarismo. Tuttavia, appunto, Tennis accetta il fatto che l'individuo non è mai determinato totalmente dalle strutture, ma ha anche un grado di libertà. Tuttavia, dice anche che Tennis è stato frainteso, ecco, nel senso che poi di Tennis sono state avvallate, ripetute, diffuse soprattutto le posizioni più, diciamo, reazionarie, quelle che vedevano la modernità come un processo di decadenza rispetto ad una società supposta migliore a base comunitaria. Tuttavia, per quanto riguarda Tennis, è anche vero che è fondamentale il consenso, tuttavia non accetta di Tennis il fatto che tutte le relazioni sociali siano positive. Lo dice, la sociologia si deve occupare anche delle relazioni di conflitto, perché la vita sociale non è, diciamo, soltanto fatta di consenso, ma spesso le interazioni si basano sulla concorrenza, sulla competizione, sul conflitto. Wiese, von Wiese fa tutto uno studio, per così dire, dei percorsi che hanno portato al consolidamento della sociologia negli Stati Uniti. Se ricordo bene, von Wiese è stato maestro di Talcott Parsons. Tuttavia, di questi autori, vedete, ricorda il concetto di processo sociale introdotto da Halbjorn, il fatto, l'attenzione posta da Arnold Rose sul processo sociale e tutto il discorso, per esempio, di Cooley, di considerare costantemente l'uomo in connessione con la società e la società in costante connessione con gli individui. Tuttavia, lui dice che i presupposti per una definizione della sociologia come disciplina dell'interumano e dell'individuazione dell'oggetto della sociologia, né nel sistema né nell'individuo, sono appunto presupposti che costituiscono per il nostro fondise l'elemento per poter parlare di un oggetto specifico della sociologia. Vale a dire, la sociologia si deve occupare dei sistemi di interdipendenza nei processi che legano individuo e società in maniera ricorsiva, per cui non si può dare l'individuo senza società, non si può dare la società senza individuo. Qual è, diciamo, il... Vedete, Follise colloca la sua dottrina razionale in una posizione neutrale rispetto alla contrapposizione tra individualisti e collettivisti, perché dice, quindi riprende il discorso del nostro Zimmer, il sociale non è un individuo di società, ma soltanto processi, concatenazioni di avvenimenti in cui sono implicati i uomini, ma i loro interessi, motivazioni, desideri, aspirazioni non sono più decisivi della situazione esterna dell'influenza delle formazioni sociali. Quindi l'intero umano altro non sarebbe un gioco effettivamente italiano dei distanziamenti e gli eventi che la loro totalità fanno la storia, formano la storia. Distanziamenti che non interessano soltanto per il loro contenuto, riprende il discorso appunto degli scopi e delle utilità, ma interessano proprio per le connessioni uomo-uomo che esse rivelano. Vado avanti per introdurre poi le categorie centrali di Follise, che sono queste, vedete, mi sono persa. Ecco, diciamo queste, sono centrali di Follise alcuni concetti che sono alla base della metodologia, se ti costituiscono gli elementi primitivi. Il concetto di spazio sociale, un concetto sviluppato da Follise, ripreso e sviluppato dalle monete del suo lavoro, di cui ho parlato, il concetto di struttura, la porta, quando Zimmer parlava di cerchie sociali, lui introduce il concetto, se vogliamo, di struttura, intesa come stato relativamente stabile di distanziamenti e di distanza. Tenete presente che poi questa accezione di struttura viene ripresa dallo strutturale funzionalismo e, se vi ricordate, Parsons cosa diceva? Che la struttura è la componente relativamente stabile di un sistema ed è dato dal sistema delle norme che regolano le interazioni fra gli uomini, il sistema dei ruoli. Sono concetti appunto la cui traducibilità operativa rappresenta un problema non secondario né risolto dalla meta-analisi, ma che tuttavia sono problemi ancora oggetto di studio che appunto però caratterizzano un approccio conoscitivo che può andare al di là degli schemi tradizionali dell'analisi della realtà. Vi faccio adesso una brevissima distinzione. Io quando parlo di quelle che sono, diciamo, le matrici teoriche della network analysis, faccio riferimento al paradigma di rete, vale a dire ritengo e sostengo, non perché io non sia immaginato, ma confrontando un po' con la letteratura, che in un modo o nell'altro, diciamo, sin dall'inizio la sociologia ha avuto anche, ha espresso anche una prospettiva di analisi che poi non è stata raccolta, ed è quella prospettiva di analisi che non si pone il problema del dualismo e del micro macro, perché si porta a livello meso. Io analizzo la relazione sociale. Sia Zimmer che Follise hanno in un modo o nell'altro introdotto una serie di concetti, una serie di dimensioni e una definizione esplicita di realtà che sono, a mio avviso, i presupposti impliciti o espliciti della network analysis. Cioè, in realtà, quando gli analisti strutturali parlano di spazio sociale, quando gli analisti strutturali parlano, per esempio, di struttura, quando gli analisti strutturali parlano di reti, in realtà loro fanno riferimento allo spazio sociale di Follise, fanno riferimento per esempio al concetto di cerchia sociale del nostro Zimmer, fanno riferimento per così dire al fatto che sia Follise che il nostro diciamo Zimmer ritenessero che oggetto della sociologia è la relazione sociale. Per cui, per questi motivi, la sociologia diventava scienza, distinguendosi dall'economia, dalla psicologia, nella misura in cui fermava la loro attenzione sulle forme delle relazioni tra gli uomini. Possiamo dire che Network Analysis ha fatto un grossissimo sforzo per rendere operativi questi concetti, e poi ne parlerei in maniera molto analitica, molto precisi, puntuali, pronti, se sono pronta, ma in modo dato sono concetti che non sono tipici di una tecnica incardinata, sono concetti che hanno un senso epistemologico e hanno una loro traducibilità empirica nella misura in cui fanno riferimento a un modo diverso di leggere la realtà, che è il paradigma di rete, che non comprende soltanto l'analisi strutturale. Ci sono, per esempio, anche all'interno delle analisi strutturali ci sono tante teorie, no? Sulle caratteristiche, per esempio, delle reti. Quindi, in un modo o nell'altro, anche l'analisi strutturale è un insieme di teorie che, accanto, per esempio, alla teoria dello scambio e ad altre analisi di tipo strutturale, in un modo o nell'altro fanno riferimento al paradigma più ampio. Io tengo separato rispetto al concetto di paradigma il discorso di Donati, dando comunque per scontato che c'è, a mio avviso, una diversità fra paradigma e approccio. Io considero il paradigma un po' come viene considerato da Kuhn, un modo di leggere la realtà sociale senza porre problemi sulla natura ontologica del sociale. Vale a dire, mi rendo conto che di fronte a certi processi non mi basta avere il dato di profilo individuale, non mi basta sapere soltanto come organizzato il sistema, ma se vado a vedere come gli uomini interagiscono reciprocamente, io forse ottengo delle informazioni diverse, non necessariamente migliori, delle interazioni diverse che vanno a integrare gli altri ambiti di conoscenza. Quindi in un modo o nell'altro, per così dire, un paradigma è un modo di fare scienza che altro non è un modo particolare di guardare la realtà, un modo specifico di porre domande, un modo specifico di fare training della ricerca, studiando una cosa anziché un'altra, e quindi un modo dell'altro è un modo specifico e particolare di diventare ricercatore. Come dice Kuhn, ogni comunità scientifica ha paradigma, ogni paradigma si identifica in una comunità scientifica, vale a dire vi sono dei soggetti, dei gruppi, ecco, che si riconoscono in un modo particolare guardare la realtà, spesso hanno anche delle liste. E questi attori pongono domande dello stesso tipo e, in un modo creato, dall'analisi della realtà arrivano, per così dire, a considerazioni analoghe. Quindi questo è il paradigma. La teoria relazionale di Donati, che considera l'elemento base della società la relazione sociale, a mio avviso è un approccio, nel senso che va oltre il paradigma, perché in un modo o nell'altro assume una definizione ontologica di realtà. Vedete, per Donati la relazione è una categoria primitiva dell'essere e del pensiero, che con l'età non è spiegabile, non può essere definita, ma può essere esperita, osservata, descritta, entro certi limiti e semantizzata. La sua importanza sta nell'essere sempre presente come fatto costitutivo sia della realtà che della conoscenza. La relazione sociale viene intesa da Donati come riferimento a, e questo è, se vogliamo, il discorso del riferimento all'azione di un altro senso, l'intenzionalità, e come legame tra ciò che mi condiziona. Volete che... aspettate. Io però sotto non ho toccato. Io non l'ho toccato.
Sono finite le pene. Faccio subito.
Vedete, la relazione viene intesa sempre come intenzionalità, riferimento a, e anche come qualcosa che è situato, quindi dipende dal contesto, dipende dalla struttura. Quindi la relazione è sempre il refero, nel senso di riferimento a, e relego. E qui guardate, trovate refero, Weber, relego, dotato. si può proprio fare e rifare. Entrambi questi aspetti della relazione hanno la stessa costituzione simbolica e strutturale del fenomeno sociale. Donati dice che la relazione reale, in quanto è propriamente umana, presuppone degli agenti persone, è sempre bilaterale, in quanto la sua intima natura speciale, sociale, soggettiva e strutturale, data dal fatto che il sociale non esiste nell'essere collettivo, sistemi, quanto nello stare tra, termini capaci di agire simbolico, mentre l'azione può essere unilaterale. La relazione sociale può essere in atto potenziale, mentre l'azione per definizione attiva può essere concreta, storica, ovvero pensata come possibile dall'osservatore. Quindi Donati distingue fra relazione sociale ed azione sociale. La relazione sociale può essere impersonale, cioè riferita al sistema sociale e alle sue tipizzazioni, o personale e intersoggettiva e primaria. Quando io analizzo la struttura familiare dal punto di vista storico e vedo come cambiano, per esempio, le relazioni coniugali nel 700, 800, 900 per arrivare a quelle nostre, in un modo o nell'altro io vado ad analizzare quelli che sono i cambiamenti nelle tipizzazioni, no? Nelle istituzionalizzazioni di un uomo. Che non posso fare l'altro. Benché normalmente la relazione avvenga nel medium della comunicazione, non si può ricondurre e ridurre alle categorie linguistiche, e quella, diciamo, è una critica al nostro Luhmann, ha un carattere sovrafunzionale, in quanto non è mai riducibile le funzioni che essa sembra esplicare. D'altra parte, adesso qui ve lo dice, così male avete avuto la possibilità di leggere altri contributi di Donati, per esempio, Donati utilizza un'analisi di diverse azioni delle relazioni sociali, lo schema ACI, dando comunque per scontato che ogni relazione sociale, appunto, non si esaurisce in una sola dimensione, spesso sono compresenti tutte e quattro le dimensioni dell'ACI previste dallo strutturale funzionalismo. La sociologia studia le forme della vita sociale sotto l'aspetto di attività umana, che è espressione e risultato di un agire sociale in quanto relazione intersoggettiva e di una logica che non dipende dal sociale inteso con l'occupa e intenzionalità. Qui abbiamo un'altra considerazione da tenere presente, che vedete, perdonate, la realtà sociale esiste, si colloca all'interno del realismo critico, nel senso che richiede che la realtà sociale non sia un costrutto dell'attore sociale, né un costrutto, per esempio, del ricercatore. Questa è l'ipotesi di Luhmann. La realtà sociale ha una sua esistenza in sé, e quindi un modo nell'altro è qualcosa che è indipendente dalle categorie d'analisi del ricercatore. Tuttavia, quando il ricercatore analizza e studia la relazione sociale, non può prescindere e ignorare il senso intenzionato che ogni attore sociale attribuisce alla sua realtà, alle sue strutture di appartenenza. Per la sociologia, vedete, la realtà sociale non è fatta di relazioni sociali, ma è essa stessa relazione sociale. Un complesso sistema di interdipendenze create dalle attività umane che sono possibili se in quanto sono esse stesse relazioni sociali. Vedete, le relazioni sociali sono connessioni intenzionalmente attuate dall'attore sociale che tuttavia per realizzarle necessita un codice normativo di riferimento, refero, relico, i due aspetti della relazione. Io entro in relazione sulla base di una intenzionalità per raggiungere degli scopi, ma nel momento in cui per entrare in azione ho bisogno di avere familiarità, se vogliamo, del linguaggio, delle regole che presiedono a quel tipo di relazione sociale. Quindi la relazione sociale in modo è qualcosa che, vedete, è precondizione per qualsiasi altra azione sociale. Qual è la differenza, diciamo, tra la prospettiva di, diciamo, il paradigma di rete e la teoria relazionale della società? È data dal fatto, dicevo, che con la sociologia relazionale, perdonanti, condonanti, si colloca, possiamo collocare nella sociologia relazionale una teoria complessa sull'intera realtà sociale, guidata da scopi e interessi specifici, basati su assunti di rilevanza espliciti o impliciti a riguardo di ciò che si vuole conoscere. E vedi, Donato, un approccio per utilizzare metodi diversi e anche diversi paradigmi contemporaneamente. È importante rilevare che come tale l'approccio mescola insieme giudizi di fatto, teorie scientifiche verificabili, con giudizi di valore, valutazioni di fatto e teorie secondo un certo sistema di valori, i quali influiscono sugli assunti di rilevanza, ciò che ritengo rilevante conoscere, e quindi sugli scopi e interessi della teorizzazione. Qui recupera tutto il discorso del fare conoscenza di Max Weber. Vedete, nell'approccio sociologico si occupa pertanto delle scelte di valore che sono pre-scientifiche, assunti di rilevanza, e meta-scientifiche, scopi e interessi della teoria. Donati nella sua prima formulazione dava nella teoria relazionale una definizione che era molto simile al paradigma di Rete. Tuttavia, successivamente, entrando nel merito di una, diciamo, di un approccio conoscitivo, anche quello di maturare nel tempo, se vogliamo, più recentemente, la sociologia relazionale ha assunto i caratteri di un diverso e peculiare approccio conoscitivo che, a partire da una epistemologia relazionale, propone una teoria complessa sull'intera società. Quindi potremmo dire, certe accezioni, che all'interno dell'approccio relazionale possiamo collocare il paradigma di Rete, e all'interno del paradigma di Rete possiamo collocare la metodologia, le teorie dello scambio, gli strutturalisti, quindi possiamo collocare più teorie, anche di medio raggio, pensate le teorie sulla mobilità sociale, sulla, diciamo, sulle forme di comunicazione tra gruppi. Oppure molti dicono che in realtà, diciamo, per quanto riguarda il paradigma, diventa quasi sinonimo di approccio conoscitivo. Io dico appunto che il paradigma è una sorta di, appunto, strumento di analisi della realtà che in un modo o nell'altro deve anche confrontarsi con la realtà. Ma dal punto di vista sociologico io non pongo il problema se questa realtà è il grande sogno di Shiva. La trovo e la realizzo. Mentre invece Donati, partendo dal presupposto epistemologico e ontologico che l'uomo è un essere sociale, zoon politikon, fa riferimento proprio ad Aristotele, l'uomo politico che vive in relazione con gli altri, perché è un essere sociale, in un modo o nell'altro parte dal presupposto che la relazione sociale abbia una dimensione oggettiva, sia in re, indipendentemente dagli occhi, dallo sguardo dell'osservatore. Questa per me è la differenza tra l'approccio alla teoria relazionale della società e il paradigma di Rete. Ultime due considerazioni, e poi lascio la parola a Luigi Tronca. Io ritengo, anche come ve l'ho anticipato, che se un paradigma è un apparato epistemologico, empirico, che mi serve a studiare la realtà, laddove quando la realtà cambia, devo anche cambiare gli strumenti, no? Per cui un modo o l'altro, diciamo, se la vita sociale, le dinamiche sociali cambiano, probabilmente non sempre gli strumenti che ho a mia disposizione sono sufficienti. Io, per fare capire questo, faccio sempre un esempio ai miei studenti, per dire in fondo come si è passato una visione in cui noi leggevamo la realtà sociale attraverso le categorie dello status, ad una situazione in cui invece noi cominciamo a vedere la realtà sociale come qualcosa che si colloca ad altro livello. Io dico, guardate, era un bambino davanti, un uomo da 35 anni. Fate un passo indietro, andate nel 1950 e da sociologi, vedendoli, pensate a quale può essere il loro posto nella società in quel momento. Vi dico semplicemente che questi sono una cosa sposata. Allora, se io mi metto come sociologo dagli anni 50, piuttosto che un funzionalismo di passo, in testa di Coppelli. Si sono sposati, lui lavora, è casalinga, lui è personalizzato. Di lei viene di nuovo la sponsorizzazione, lei per esempio ci sono sposati. Da un anno sono già in attesa del primo figlio, perché nel primo anno di vita si realizza la nascita del primo figlio, e noi sicuramente staranno insieme finché morte non si dà. No? Alleveranno i loro figli e non morte l'altro. Per così dire, faranno la loro vita seguendo un percorso ampiamente tracciato a cui sono stati preparati sin dalla più tenera età attraverso i processi di socializzazione. Compiranno un fatto di scelta, ma non perché forzati dalla società, perché gli uomini hanno seguito il cammino che era il cammino ovvio e banale per tutti. Se voi prendete le stesse persone e le facciamo entrare adesso, nessuno di voi può dire più cosa sono sposati, conviventi, compagni, no? Quale sono? Un modo nuovo adesso di convivere, condividere la casa, possono essere la prima, la seconda, la prima, l'unico lavorare può essere la prima. Vedete, in un modo o nell'altro le categorie di ruolo non mi servono per capire la realtà, perché sono insufficienti, perché i percorsi di vita di queste persone sono percorsi che sono cambiati completamente, non esiste più una traiettoria di ruolo da seguire per tutta la vita con molti sfortunati. Questo è il senso per dire che il concetto di sistema, il concetto di uomo e quindi il vedere la società come un insieme di posizioni sociali interconnesse è un qualcosa che non dà più il senso della caratteristica strutturale della nostra società. Il mondo è cambiato. Un altro elemento da tenere presente che ci dà il senso del cambiamento e connesso al discorso dei ruoli, pensate a tutto il discorso della riflessività. E qui faccio un ultimo esempio, poi mi interrompo, del libro, non mi ricordo se, no, non è quello della rete, un altro libro, e ho letto un pezzo di Beck, che sono i rischi della libertà. E in questo libro Beck riporta 15 righe di un romanzo, La casa in fondo al mondo. La voce narrante è una donna di 31 anni che ha una vita di relazione affettiva con due uomini e che a un certo punto ha smesso di fare contraccezione. E lei, di fronte a questa situazione, da sola, comincia a riflettere sulla sua vita e le dice: alla mia età mia madre era già sposata con mio padre, eravamo già nate io e mia sorella, siamo stati allevate e in fondo siamo usciti di casa, i nostri genitori stanno ancora insieme e in un modo o nell'altro hanno fatto la loro vita senza porsi tanti perché. Noi invece siamo la generazione che ha la maledizione della scelta, che dobbiamo sempre valutare i pro e i contro di qualsiasi scelta, perché non abbiamo più la scelta istituzionalizzata nel ruolo, no? Che mi dà una risposta, come devo comportarmi? Beh, sei sposato, hai dei figli, fai la madre. Era la classica risposta degli anni 60. Oggi in un modo o nell'altro, diciamo, si è sviluppata una quota di pensiero riflessivo anche a livello di luogo comune, tale per cui, diciamo, i percorsi tracciati sono percorsi che vengono, sono sbiaditi in un modo o nell'altro, non ci sono. Per cui noi ci dobbiamo chiedere non soltanto come mi viene comportare, ma dice questo Gittens anche che cosa devo fare e chi sono giorno per giorno. E a conclusione della sua mega riflessione, che non interessava Gittens, la voce narrante dice: ho smesso di prendere la pillola perché volevo rimanere incinta per caso, senza quindi la pesantezza dell'assunzione della responsabilità. Allora, mi concludo, se effettivamente la realtà sociale fosse cambiata, pensato a tutta una serie di riflessioni. Io dico come il simbolo stesso della modernità ci viene dal libro di Alcantara, Modernità in Povere, che dà uno spaccato della vita quotidiana di milioni di uomini, che è uno spaccato completamente nuovo. E allora, se in un modo o nell'altro, appunto, le dinamiche sociali vanno nella direzione indicata da Alcantara, ma porta da tutti coloro che si sono occupati, che si stanno occupando di, per esempio, di identità, differenza, lotta per il riconoscimento, di immigrazione, globalizzazione, cioè se pensiamo a, diciamo, a queste nuove dinamiche ragioni, ci rendiamo conto che continuare a pensare alla realtà come un sistema ordinato che si inserisce dentro una società che a sua volta si identifica con uno Stato-nazione, beh, questo è qualcosa che non ha più tanto motivo di essere. Per cui in un modo o nell'altro probabilmente cominciare a realizzare la realtà da una prospettiva relazionale significa dotarsi di uno strumento che meglio coglie, per così dire, le reali dinamiche sociali. Con questo non vuol dire che chi fa ricerca tradizionale faccia una ricerca sbagliata, però guardate, rischia spesso di avere delle banalità. Per esempio, nelle ricerche che stiamo facendo ci rendiamo conto che, per esempio, le differenze fra uomo e donna sono praticamente scomparse in tanti aspetti della vita. Quindi questo vuol dire che l'appartenenza di genere, che sia come da una, per così dire, variabile discriminante individuale più forte, non funziona più. Comincia anche a indebolirsi la variabile, per così dire, di tipo generazionale. Anche perché abbiamo degli adolescenti che arrivano a 34 anni e abbiamo dei 65 anni, no? Che sposano la brasiliana e girano il mondo, no? Per dire, in un modo o nell'altro ci rendiamo conto come, ecco, anche le tradizionali differenze, l'anziano, la saggezza, cioè non reggono più di tanto. Le stesse appartenenze territoriali. Voi pensate che veramente abitare a Narni mi forgi in maniera tanto diversa dal fatto che io possa abitare, non so, a Terni piuttosto che a Roma? Questo poteva succedere 100 anni fa, quando non vi erano strumenti di comunicazione, ma adesso in un modo o nell'altro questa differenza è una differenza che comincia a impallidire. Allora che cosa vuol dire? Vuol dire che le vecchie categorie di appartenenza con cui la sociologia ha lavorato in Italia per 40 anni forse sono categorie che devono essere riviste, reintegrate e aggiustate. Per questo io ritengo che il paradigma relazionale, il paradigma di rete, in un modo o nell'altro è un nuovo modo di leggere una realtà che è cambiata. Io adesso mi interrompo, spero di non aver creato confusioni o ambiguità. Se avete dei dubbi, sono a vostra disposizione. Grazie.
Allora